Dal Salmo 49. Parla il Signore, Dio degli dei. Convoca la terra da oriente a occidente, da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia ed io che giudica. Ascolta oggi la voce del Signore.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve. I giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi commentiamo la liturgia della parola di questa sesta domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano. Giovanni, di cui abbiamo letto questi versetti, e in particolare questi testi della Passione, si preoccupa di rincorrere predizioni, profezie, perché desidera garantire l'assoluta identità di Gesù come l'inviato, promesso dal Padre. E Gesù ha compiuto fedelmente il progetto che si è proposto nei riguardi del Padre. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che tu mi hai dato da fare. Questa è la consapevolezza che Gesù esprime al Padre nella preghiera dell'ultima cena, ad alta voce, avendo a testimoni i discepoli. Lo troviamo Gesù qui in croce, sulla croce, dove si esprime in questo modo, esclama: tutto si è compiuto, il progetto del Padre si è realizzato fino in fondo. Persino la sete spaventosa del crocifisso fa ricordare una profezia. Quando avevo sete mi hanno dato l'aceto, si dice nel Salmo. E questo brano del Vangelo, pur essendo breve, è ricco di spunti, di particolari, di riferimenti alle profezie e alla teologia dell'Antico Testamento, del modo consueto utilizzato dagli ebrei di celebrare la Pasqua. È la parasceve, innanzitutto, un primo particolare che vogliamo evidenziare. È un giorno, questo, in cui i sacerdoti stanno immolando gli agnelli pasquali e Gesù viene profetizzato come il vero e unico agnello che, immolato, offre la vita per il suo popolo, poiché lo salva e lo ama, purificandolo. Gesù poi, si legge, consegnò lo Spirito, pronto per essere trasmesso alla sua Chiesa nel giorno di Pentecoste, che abbiamo celebrato qualche settimana fa. Ricco di tutta l'accoglienza del Padre dell'umanità, forte di tutta la comunione con il Dio Trinitario. Giovanni sta ricordando alcune coincidenze, alcuni piccoli episodi, ma è consapevole di rammentare grandi verità, preoccupato di ricordare che la sua testimonianza è attendibile. Gesù è il vero agnello di Dio, ricordato e profetizzato da Giovanni Battista, il vero agnello che libera dalla schiavitù d'Egitto, ma anche più dell'agnello, perché è il servo sofferente, descritto dal profeta Isaia, secondo alcuni capitoli di questo grande profeta. La parola servo e la parola agnello sono simili nel linguaggio, nella terminologia ebraica. E quindi Giovanni, che scrive per ultimo, che raccoglie, che ha il tempo di meditare, di rimeditare, di collegare tutta la vicenda di Gesù con la fede ebraica nella quale era nato ed era vissuto ed aveva camminato, gioca su queste due immagini del servo, della parola servo e della parola agnello, sia ricordando che le ossa del crocifisso non sono state spezzate come per l'agnello pasquale, e sia che il servitore con le sue sofferenze espia il peccato del mondo. Il riferimento è sempre ad un altro salmo. Quindi troviamo questo brano del Vangelo intriso di particolari richiami che agganciano il personaggio Gesù nel momento drammatico, definitivo, finale della sua vita, in croce, lo agganciano, lo situano dentro la fede ebraica, dentro la parola di Dio dell'Antico Testamento. Poi si descrive la ferita del costato. Esce l'ultima goccia di sangue insieme all'acqua. E il sangue rappresenta l'offerta della vita di Dio. Il sangue è segno della vita. Il sangue è sacro. Non si può spargere il sangue perché richiama la vita e la vita è di Dio, appartiene a Dio. Quindi è qualche cosa di veramente prezioso. E lo sparge fino all'ultima goccia. E poi esce acqua, e l'acqua è il simbolo della vita, è l'inizio della vita nuova del credente, anche il dono dello Spirito che santifica richiama il battesimo, come l'acqua richiama il battesimo. E si possono ricordare alcuni episodi biblici del Nuovo Testamento in cui il Signore parla di acqua. Pensiamo alla figura, al dialogo di Gesù con la Samaritana, l'acqua che io darò diventerà sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. E ci ricorda l'acqua anche il rito dell'acqua nella festa del Capanna, in cui Gesù ad alta voce, siamo nel capitolo 7 di Giovanni, esclama: «Chi ha sete venga a me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Prima che il corpo di Gesù venga deposto, si rimanda o si richiama ad un altro passo profetico che troviamo nel libro di Zaccaria, ove il profeta scrive: guarderanno a colui che hanno trafitto. È una misteriosa profezia questa, pronunciata verso la fine del IV secolo avanti Cristo, che si collega alla morte di un uomo sconosciuto, giusto, trafitto, ma subito dopo il Signore ha suscitato un vivo dolore nel popolo. Tutti si pentano e scoppiano in pianto dirotto mentre guardano colui che hanno ucciso. Ecco, Giovanni, descrivendo Gesù in questo momento in croce, rammenta tutta la tradizione, almeno le parti più importanti della tradizione della liturgia ebraica. Quindi in Gesù tutto si compie, tutto è compiuto. Il progetto del Padre si realizza totalmente e definitivamente.
C'è un filo conduttore che lega le letture di questa settimana e credo che questo filo sia il tema dell'alleanza. C'è una particolarità nella fede di Israele, già fin dalle origini, che la distingue dalla religiosità dei popoli cananei che avevano intorno. Mentre gli altri popoli vedevano Dio come una figura essenzialmente da tenere buona o a cui offrire sacrifici per averne dei benefici, quindi un Dio che alla fine chiede un'osservanza, un'adorazione. È come se Israele avesse in qualche modo l'intuizione che questo Dio chiede una relazione. C'è un Dio che vuole entrare in relazione con loro per salvarli. Ecco, allora, alleanza è fin dall'origine il nome che con categorie umane si dà a questa relazione con Dio, questa amicizia, questo incontro che Dio vuole realizzare con l'uomo. Israele lo chiama alleanza. È bello, è interessante vedere come si approfondisce, come matura questa idea dell'alleanza nel corso dei secoli. La prima lettura racconta della istituzione dell'alleanza da parte di Mosè ai piedi del Monte Sinai, e Mosè ricorre a un rito che era frequente, che era comune nei trattati di alleanza di allora fra due persone, che era il rito del sangue. Le due persone, diciamo, si aspergevano, si bagnavano con lo stesso sangue di un animale per dire che diventavano fratelli di sangue, no? Erano dello stesso sangue. E allora Mosè cosa fa? Fa alzare un altare ai piedi del monte. L'altare rappresenta Dio, poi fa mettere 12 sassi, 12 stele che rappresentano le 12 tribù di Israele, poi fa sacrificare alcuni animali, versa metà del sangue sull'altare e con l'altra metà invece asperge il popolo. Ecco, un rito di alleanza. È come se Dio e il popolo diventassero consanguinei. Ecco, è davvero un'intuizione geniale che non troviamo negli altri popoli. È un popolo che è consanguineo di Dio. Sembra quasi anticipare il concetto della adozione a figli, che sarà poi del cristianesimo. Nella seconda lettura, che è tratta di San Paolo, della lettera agli ebrei, però in realtà c'è dentro una lunga citazione del profeta Geremia, quando parla dell'alleanza nuova, e dice: «Vengono giorni, dice il Signore, quando concluderò un'alleanza nuova con la casa di Israele, non come l'alleanza che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, ma questa è l'alleanza che stipulerò con la casa di Israele. Porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo». Vediamo che si approfondisce, no? È un'alleanza non più basata soltanto appunto su un'osservanza della legge, no? Perché Mosè, contestualmente a quel rito che abbiamo descritto, ha dato la legge. E quindi la controparte, no? Ciò che era chiesto a Israele per essere parte di questa alleanza era l'osservanza di una legge. Adesso già i profeti hanno questa idea che questa alleanza deve essere scritta nei cuori, ma è solo nel Vangelo, quindi al terzo momento, no, che questo concetto di alleanza arriva al suo culmine. Gesù dice: è compiuto. Che cosa è compiuto? È compiuto tutto questo percorso. Adesso l'alleanza, cioè la relazione di Dio con l'uomo, è davvero compiuta. È compiuta in Lui. Non a caso, no, nell'ultima cena aveva offerto il suo sangue e ha detto: prendete e bevete, questo è il sangue dell'alleanza, rifacendosi appunto all'episodio del Sinai. Questo è il sangue dell'alleanza, versato per voi e per tutti. Ecco, è compiuto perché adesso la relazione di Dio con l'uomo è diventata totale, no, in Gesù, attraverso la sua offerta. Ecco, credo che sia interessante vedere, pensare, no, a questo modo di porsi di Dio. Forse a volte anche noi, dopo 2000 anni di cristianesimo, rischiamo ancora di vedere Dio come qualcuno da tenere buono o da ossequiare, ma Dio va in cerca dell'uomo. Dio cerca l'uomo per stabilire con lui un'alleanza che è una relazione di figlio, una relazione di figliolanza. Ecco, credo che se riusciamo a entrare in questa ottica, che è il filo conduttore di tutta la storia della salvezza, noi riusciamo a vivere anche in modo diverso, più pieno, la nostra esperienza di fede.
sei qui davanti a me, oh mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore, dove tu che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. Adoro te, fonte della vita, adoro te, Trinità infinita, i miei calzari
al Padre. Gesù è passato dalla sua obbedienza della croce, e l'ultima sua parola fu proprio un affidamento, una consegna di se stesso al Signore, al Padre. Ecco, questa obbedienza e questa resa è un po' anche il nostro sentiero, è il sentiero necessario per ciascuno di noi, ed è quello che si domandava il Cardinal Martini quando appunto rifletteva su questo Vangelo e sulla sua morte. E vorrei leggervelo perché è un passo molto, molto interessante. Mi sono rappacificato col pensiero di dover morire quando ho compreso che senza la morte non arriveremmo mai a fare un atto di fiducia piena in Dio. Di fatto, in ogni scelta impegnativa, noi abbiamo sempre delle uscite di sicurezza. Invece la morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio. Ciò che ci attende dopo la morte è un mistero che richiede da parte nostra un affidamento totale. Desideriamo essere con Gesù, e questo nostro desiderio lo esprimiamo a occhi chiusi, alla cieca, mettendoci in tutto nelle sue mani. Ecco, questo passo del Cardinal Martini, fatto pochi anni prima di morire, mi ha fatto riflettere molto anche su questo Vangelo. Gesù, appunto, chinato il capo, consegnò lo spirito. Ecco, questa resa di Gesù questa vita compiuta nell'amore è un po' anche per noi il sentiero che tracciato, no? Anche per noi è richiesta nella nostra vita la stessa consegna. E mi fa riflettere il Cardinal Martini quando diceva proprio che spesso nella nostra vita abbiamo delle uscite di sicurezza, mentre nella morte siamo obbligati ad affidarci totalmente del Signore. Ecco, riflettevo alla luce di questo Vangelo come le croci, la croce di Gesù, ma anche le piccole grandi croci della nostra vita, in fondo, se ci pensiamo bene, sono la strada per aiutarci a consegnare il nostro spirito, quasi un'educazione ad affidare la nostra vita al Signore. Pensavo anche che le difficoltà, le croci della nostra vita, molto spesso sono viste come da noi, da tutti, credo, come degli inciampi, qualcosa che vorremmo evitare, no? E se potessimo le aboliremmo dalla nostra vita. In realtà molto spesso sono proprio la strada per realizzare questo affidamento, proprio come è avvenuto in Gesù. E molto spesso sono la strada per liberarci dalle false speranze. Se non avessimo appunto le croci, le difficoltà nella vita, ci attaccheremmo sempre di più a quelle speranze che poi risultano e scopriamo essere vane. E invece le difficoltà e il dolore sono proprio la strada per capire qual è il senso della vita e attaccarci, aggrapparci all'unica vera speranza che si realizza soltanto in questo affidamento pieno. E spesso, se ci pensiamo bene, proprio nei momenti cruciali, no? Nei momenti anche drammatici della nostra vita, quando riusciamo a fare questo affidamento, questa consegna, che viviamo la vera fede, almeno così è capitato a me. Nei momenti cruciali della mia vita ho vissuto proprio l'esperienza della fede, che poi è un dono, cioè lo Spirito mi ha aiutato proprio ad affidare la mia vita. Ecco, leggendo questo Vangelo ho pensato questo, che ogni giorno dobbiamo imparare a consegnare il nostro Spirito al Signore per vivere nella fede e nella fiducia in Dio.
Io stavo pensando che l'uomo ha sempre tentato di stabilire un'alleanza stabile con il Signore. Lo vediamo bene nella prima lettura, nel libro dell'Esodo, quando appunto Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi fece il sacrificio, no? Alzandosi in piedi, eresse l'altare, tutto quello che c'è scritto nella prima lettura, no? Poi appunto sacrifica dei giovenchi e poi metà del sangue lo mette nei catini, l'altra metà lo versa sull'altare, una parte lo versa sul popolo, ed è convinto che attraverso questa alleanza sia lui che il popolo saranno fedeli al Signore. Poi invece vediamo nella storia della salvezza che spesso il popolo non è rimasto fedele al Signore, ma noi stessi vediamo la nostra incapacità ad essere fedeli totalmente al Signore nel corso della nostra vita. Non sono bastate le leggi scritte sulle tavole di pietra perché il popolo veramente facesse quello che aveva detto. All'inizio il popolo dice: tutti i comandamenti che il Signore ha dato noi li eseguiremo. Lo dice con convinzione probabilmente, ma poi non ce la fa ad essere fedele alla legge. E anche noi, per tornare alla nostra vita, tante volte diciamo magari delle cose con convinzione e poi veniamo meno a quello che abbiamo detto. E allora come possiamo fare per essere coerenti con quello che vorremmo fare, con quello che il Signore ci chiede? Vediamo in questo Vangelo la frase che è così importante, no? Quando appunto all'inizio si dice: chinato il capo consegnò lo spirito. E proprio in questo chinare il capo e consegnare lo spirito io non ci vedo solo la morte fisica, ma ci vedo anche proprio l'abbandono in tutto da parte di Gesù. Gesù che si abbandona totalmente al Padre, si affida totalmente al Padre fino a morire, fino a compiere l'ultimo atto di consegnare lo Spirito, di dare lo Spirito. Ed è il cammino nostro, dovrebbe essere il cammino nostro. Anche noi nel corso della vita dovremmo riuscire a compiere giorno per giorno la volontà del Padre fino a consegnarci totalmente a Lui. con l'aiuto dello Spirito. Senza questo Spirito che il Signore ci ha consegnato, ci ha dato alla fine della sua vita, noi non potremmo mai riuscire a fare quello che magari avremmo desiderio nel cuore, ma con l'aiuto dello Spirito Santo sì, possiamo diventare capaci di abbandono vero, di confidenza vera nel Signore Gesù, di consegna vera a Lui e alla sua volontà. E d'altra parte nella lettera agli Ebrei, e questo ci viene suggerito, quando appunto si dice, ecco vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò un'alleanza nuova con la casa di Israele e con la casa di Giuda. E questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele. Porrò le mie leggi nella loro mente, le imprimerò nei loro cuori, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ecco, io poi continuo dicendo, perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. È come se in questo momento il Signore dicesse, io da ora in avanti faccio nuova ogni cosa, rendo capace l'uomo di imprimere davvero la mia immagine nel suo cuore e che l'uomo davvero diventi obbediente, diventi capace di seguirmi fino alla fine dei suoi giorni. E questo tutto è compiuto di Gesù, questo consegnare lo Spirito di Gesù ci dà la possibilità di vivere questa coerenza, non perché siamo bravi noi, ma perché Lui che ha consegnato tutto al Padre, consegnerà al Padre anche ogni cosa insieme con noi e consegnerà anche noi se noi ci consegniamo a Lui. Quindi è proprio un atto di affidamento che noi dobbiamo fare per riuscire ad arrivare a compiere la volontà del Padre come l'ha compiuta Gesù.
Torniamo sulle frequenze di Radio Missione Francescana qui dagli studi di questa radio situata, ubicata nel convento dei Frati Cappuccini di Varese. Il Vangelo di Giovanni ci presenta un quadro in poche righe. Noi siamo richiamati dall'Evangelista a contemplare il Signore Gesù nel momento culmine, determinante, definitivo della nostra salvezza. Tutto è compiuto e il progetto di salvezza del Padre si realizza in quel momento dove tutto è compiuto e dove dal costato di Cristo, dal cuore di Cristo, esce sangue ed acqua. Sangue, significato del sangue, il donare la vita fino in fondo. Non c'è amore più grande di colui che dona la vita per la persona che ama. L'acqua, l'inizio della vita, battesimo, la salvezza. E anche noi veniamo richiamati, come tanti santi, tanti che ci hanno preceduto nel segno della fede, che hanno vissuto prima di noi, in questi 20 secoli di storia cristiana, veniamo richiamati a contemplare il momento cruciale e definitivo della nostra salvezza. Lì noi siamo stati salvati, in questo momento preciso descritto dall'Evangelista Giovanni. Non quando Gesù ha compiuto miracoli, non quando ha operato guarigioni, non quando ha moltiplicato i pani, ma lì il Signore ci salva. E siamo chiamati quindi a guardare la fine definitiva, il compimento della vicenda del Gesù terrestre. E questo richiamo ci conduce ad un episodio dell'Antico Testamento, quando dei serpenti velenosi mordevano il popolo ebraico, e Mosè aveva fatto una specie di serpente che innalzava verso l'asta, su un'asta meglio, e tutti coloro che guardavano questa asta venivano salvati. Ecco, l'asta, la croce, l'asta, il serpente, cioè il serpente, il morso del serpente, veniva neutralizzato guardando verso l'alto. Ecco, questo è un segno premonitore, un segno anticipatore della nostra salvezza, di questo momento culmine in cui tutti quanti veniamo chiamati e richiamati a guardare in alto a Gesù appeso sulla croce, che dà la vita e fonde il suo sangue e ci rigenera con l'acqua.
Una riflessione voglio condividere, che ho trovato così cercando qualche spunto per questa liturgia di questa settimana. Gesù dice sulla croce è compiuto, e allora in questo modo scopro che in questo suo bisogno di starmi vicino, di essermi accanto, lui si consegna tutto senza riserve, nulla trattenendo per sé, neppure la vita. Sognando la sua alleanza, Dio si regala tutto. In questa compiutezza divina si potrebbero intuire livelli e sfumature dell'amore. Gesù porta a compimento il desiderio di alleanza e di comunione che Dio si portava nel cuore ancor prima della creazione del mondo. Perché da sempre Dio è amore, che è amante e desidera l'amato. Ma ancor più profondamente in Gesù, che grida il compimento, c'è tutto Dio, senza alcuna riserva, senza più calcolo, senza più misura per sé. Dio tutto pienamente consegnato in Gesù per me. Se la salvezza è tirar fuori qualcuno dalle acque che lo stanno sommergendo, la redenzione è la capacità di trasformare la debolezza in forza, la maledizione in benedizione, il tradimento stesso in atto d'amore, il pianto in danza, la veste di lutto in abito di gioia, la mia stessa carne nella casa di Dio. Così fa Dio quando decide di allearsi per sempre con gli uomini.
Sa
l'ora della gloria verso cui la vita del Signore tendeva è arrivata e la creazione nuova è compiuta e Gesù stesso la nuova creatura. Ma ciò che sulla croce è stato portato a termine è compiuto, ai piedi della croce è appena cominciato, con la madre e il discepolo amato. Quindi, quanto è già perfettamente completato in Lui, da quel momento, da quell'ora deve continuare a compiersi in noi. Ma non saremo noi a concludere questo, ma Dio stesso ha cominciato questa opera e la condurrà, la terminerà in noi. Dice la Bibbia nella lettera ai Filippesi, nella fiducia che chi ha iniziato l'opera in noi la porterà a compimento, ecco, non ci resta che lasciarci abitare da quello spirito di cui parlava la canzone, no? E che tutto compie portando a conclusione. Ecco, lasciamo che sempre Gesù ripeta in noi il suo sì, nella nostra vita e nella nostra carne.
Per fare questo, quello che tu hai detto adesso, Angela, occorre veramente che noi impariamo ad aderire alla sua volontà, facciamo della nostra vita un desiderio continuo di adesione alla volontà di Dio, perché appunto Lui possa compiere il suo sì nella nostra vita. E davanti alla nostra incapacità di essere coerenti, di andare dietro al Signore sempre, quello che dicevamo anche prima, dobbiamo anteporre il desiderio di avere degli incontri vitali con Gesù Cristo, avere degli incontri vivi, veri, che ci portino a riconoscerlo nella nostra vita e a vivere della sua salvezza, del suo amore. E questi incontri vitali li possiamo trovare attraverso i sacramenti, attraverso il battesimo che ciascuno di noi ha ricevuto, quindi la memoria del battesimo che abbiamo ricevuto, il battesimo nell'acqua che ci ridona vita, la stessa acqua che è sgorgata dal costato di Cristo, e nell'Eucaristia che è l'alleanza continua del Signore Gesù con noi attraverso il suo corpo e il suo sangue dato per noi. Quindi questi sono momenti vitali che ci danno la possibilità di sentirci inseriti in Cristo, inseriti nella comunità cristiana, quindi incamminati verso di Lui non da soli, ma insieme agli altri, in un cammino di conversione, e poi anche trovando dei momenti di contemplazione. Prima Padre Gianni ha parlato della contemplazione, ecco, quindi sia attraverso i sacramenti, sia attraverso dei momenti in cui contempliamo l'amore che il Signore Gesù ha avuto per noi, il suo essersi consegnato totalmente al Padre, ma attraverso il Padre totalmente anche a noi. Ecco, attraverso questi momenti di contemplazione noi possiamo imparare a lasciarci amare da Dio e quindi rispondere al suo amore attraverso questo esserci lasciati amare. Ci lasciamo amare per imparare a nostra volta ad amare, per rispondere al suo amore, per aderire alla sua volontà. Ecco, tutto questo può avvenire appunto attraverso gli aiuti che la Chiesa ci offre, che sono i sacramenti, attraverso i momenti che noi appunto cerchiamo di vivere con il Signore, attraverso l'amore che ci viene dato e che a nostra volta restituiamo a Lui e ai nostri fratelli. Con questi pensieri vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene,
Angela,
Marco
e Padre Gianni.